Controradio Notizie Estate.
Alice 47, una buona mattinata a Domenico Guarino, ben trovato dalla prima edizione del GR regionale di Controradio. Avevamo risposto ad una chiamata dall'ospedale di Arezzo, questo dicono i volontari della Misericordia, che ricordano quanto accaduto nell'incidente tragico dell'altro giorno sulla 1 relativamente ai loro colleghi che avrebbero dovuto trasportare un paziente a Montevarchi, dove però non sono mai arrivati. La routine che diventa tragedia sulla 1 e sulla quale ora la Procura Aretina ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, lesioni colpose. Ieri a Terranova Bracciolini oltre 1000 persone hanno partecipato a una fiaccolata silenziosa per ricordare le 3 vittime del grave incidente. I particolari al servizio di Sandra Salvato.
La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo in relazione al grave incidente in A1 che ha costato la vita a 3 persone. Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni, 23, rispettivamente autista e volontaria della Misericordia, e Franco Lovari, 75 anni, il paziente trasportato. La notizia del tragico esito del maxi tamponamento, dove sono rimaste ferite anche altre 15 persone, arriva solo ora al conducente del TIR che ha innescato l'evento e che è ancora ricoverato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Uno shock per il camionista, un 58enne italiano, che non sarebbe in pericolo di vita e risponde bene alle cure. Stando alle prime ricostruzioni e dopo gli esami tossicologici di rito, l'ipotesi è che l'uomo possa avere avuto un malore o che si sia distratto, ma è tutto da confermare. Intanto gli inquirenti stanno esaminando il cellulare per capire se sia stato usato al momento dello schianto, avvenuto in un tratto dove non erano presenti cantieri, ma il traffico era comunque rallentato. La velocità stimata del mezzo pesante sarebbe rimasta sotto i 100 km orari, quanto basta per impattare violentemente contro l'ambulanza e ridurla a un cumulo di lamiere. La PM Francesca Eva e la procuratrice Gianfederica Dito hanno disposto anche perizie sui veicoli coinvolti per verificare eventuali malfunzionamenti. Oggi si svolgeranno le autopsie sui corpi delle 3 vittime. I funerali, invece, si terranno sabato mattina alle 10 per Trappolini e Santoni a Terranova Bracciolini, mentre per Lovato nella vicina Campogialli.
Dopo la sottoscrizione del patto per il consorzio industriale della Piana Fiorentina, rappresentanti degli altri degli enti coinvolti hanno eletto il nuovo presidente nella figura dell'imprenditore Andrea Puccetti. Il consorzio industriale della Piana è formato per il 70% dalla regione Toscana, città metropolitana di Firenze 10%, comune di Campi e Sesto Fiorentino 8%, Carenzano 4%. Sentiamo Puccetti come risponde alle critiche dell'opposizione che hanno parlato di una operazione ideologica e di scarso interesse economico.
Intanto uno spreco c'è stato grande di competenze, di dignità, anche di infrastrutture, di asset, non solo immateriali, permettetemi, ma anche non solo materiali ma anche immateriali, perché pensiamo appunto a un polo. Non solo quello dell'ex KM, ma quello della Piana Fiorentina non è costituito solo da un'azienda che, come è noto, è stata chiusa e quindi ha avuto questa vicenda drammatica, ma poi da tutto l'indotto che ne consegue. L'indotto non è solamente industriale, ma è anche un indotto di conoscenze, di saper fare, di know-how industriale, e quella è un'area che perde un polo che, viceversa, se viene riqualificato e rilanciato, può accrescere tutta la comunità. Quindi ecco, la mia risposta è quella. L'obiettivo è un obiettivo molto alto, quindi va approcciato anche nella rappresentazione. Ora qui
Ruspe è ancora in azione in Piazza del Mercato a Sesto Fiorentino, dove pochi giorni fa si è conclusa la demolizione del ponte tra i lavori di sommorgenza per il ripristino di briglie e difese spondali e il miglioramento dell'officiosità idraulica del torrente Rimaggio, esondato lo scorso 14 marzo a causa dell'evento alluvionale. Opere fondamentali per mettere in sicurezza l'area e per le quali non è dato sapere, questo quanto dice l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, se e quando arriveranno le risorse promesse dal governo. Del resto, conclude Monni, non sappiamo niente neppure di quelle destinate alla ricostruzione post alluvione del 2 novembre 2023. Cominciamo ad essere piuttosto preoccupati ed anche arrabbiati. Sandra Salvato ha sentito il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi, e proprio l'assessore Monni.
Sono lavori molto importanti che il Consorzio di Bonifica insieme alla Regione e con la collaborazione del Comune sta portando avanti. Ovviamente qui in Piazza del Mercato sono i lavori più visibili, ma anche a monte e a valle ci sono lavori importanti per mitigare il rischio idraulico. E sappiamo di come il clima è cambiato e di come sia sempre più necessario lavorare sulla prevenzione. Siamo grati, ovviamente il Consorzio di Bonifica li sta realizzando in maniera molto veloce, ovviamente con alcuni disagi che sono assolutamente purtroppo irrinunciabili quando ci sono lavori di questo tipo, soprattutto nel centro città, ma che sicuramente miglioreranno notevolmente il rischio idraulico sul nostro territorio. Abbiamo aperto già da alcune settimane un confronto, in particolare con gli operatori economici della piazza, con la città, perché è chiaro che la realizzazione di un nuovo ponte, dovendo seguire le normative idrauliche, del rischio idraulico, rischierebbe di occupare una parte preponderante della piazza, e quindi stiamo ragionando se un ponte carrabile oppure una passerella esclusivamente ciclopedonale sia la soluzione più adatta.
Un grande impegno del consorzio, del genio civile, dell'amministrazione, una grande collaborazione. Questo è certamente l'intervento simbolo dell'alluvione del 14 di marzo, ma sul territorio di Sesto abbiamo investito da quel 14 di marzo 5,2 milioni per gli interventi a monte e a valle. Rimane un fabbisogno di 40 milioni, sono 40 milioni le opere di cui questo territorio avrebbe bisogno per raggiungere un livello di sicurezza adeguato. Poi sappiamo che il rischio zero non esiste. Di queste risorse non sappiamo ancora niente.
E ora la nostra Sandra Salvato si trova in regione, dove, buongiorno Sandra, dove sta seguendo la conferenza stampa, buongiorno, dell'assessora Nardini, che la notizia è questa, insomma, prossimo anno scolastico oltre 31.000 ragazze e ragazzi in Toscana studieranno con il progetto Libri Gratis. A te la linea.
Grazie Domenico, sì, in effetti sono 31.516 per essere precisi ed è il bilancio del primo bando della misura lanciata dalla Regione nella primavera scorsa con il cofinanziamento dell'FSE 21-27 promosso nell'ambito di Giovani Sì, che garantisce contributi per la gratuità dei testi scolastici a chi frequenta una scuola secondaria di primo e secondo grado e proviene da una famiglia con ISEE uguale o inferiore a 15.800 euro. I dati sono stati illustrati stamani dal presidente Gianni, dall'assessora Nardini, come hai detto, che hanno annunciato la riapertura del bando anche nel mese di settembre per consentire così la partecipazione alle famiglie che non sono riuscite a presentare la domanda in questa primavera. Sono oltre 31.000, dicevamo, ha affermato Gianni, non hanno dovuto scegliere tra libri e altre necessità, e questo è il vero significato di una politica sociale efficace, ha detto. Una misura insomma che ci riporta per obiettivi e dati a quella dei nidi gratis, che definisce questo welfare scolastico sempre più capillare, efficiente, che non lascia indietro nessuno. L'istruzione pubblica, ha ribadito il Presidente, è un diritto, non un privilegio, introdurre strumenti per rendere la scuola realmente inclusiva è uno dei nostri obiettivi. Le domande presentate sono state molte di più, circa 38.000, ma non tutte hanno superato le verifiche dei requisiti compiute dagli uffici regionali. Nel complesso comunque sono stati erogati attraverso l'agenzia regionale Artea quasi 8 milioni di euro per un contributo medio di 250 euro a famiglia. Nel dettaglio il contributo ammonta a 309 per gli studenti di prima media, a 137 per quelli di seconda e terza, mentre per le secondarie di secondo grado 348 euro vanno alla prima e alla terza superiore e 204 per la seconda e 251 per quarta e quinta. È tutto, a te la linea Domenico.
Grazie. Il caso Almasri ora è l'ennesimo conflitto politica magistratura. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la maternità delle decisioni prese in accordo, dice, con i suoi ministri e sottosegretari. Intanto però parla di complotto della magistratura nei confronti del governo. Ha ragione, ne abbiamo parlato con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa.
La magistratura in questo caso si trova nell'antipaticissima situazione della riforma costituzionale sulle carriere e la separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e requirente. La nostra Presidente del Consiglio, da finissima politica quale è, non si è lasciata sfuggire l'occasione di un nuovo movimento di aggressione nei confronti della magistratura. In realtà, se le avesse letto, e l'ha letta di sicuro perché è persona molto attenta alla domanda di autorizzazione a procedere, è estremamente ossequiosa sia nei confronti del governo sia nei confronti della politica, tutt'altro che il rituale. Quello che fa la Presidente del Consiglio è dire: io ho una battaglia da portare avanti, e questa battaglia da portare avanti serve a eliminare il potere dello Stato, che negli ultimi decenni, più di tutti gli altri, è stato di ostacolo alla politica.
La cronaca: 3 giovani alla zona di Firenze, uno di 15 anni e gli altri di 17, sono stati individuati e denunciati alla procura minorile dei carabinieri di Bibbona, località turistica sulla costa livornese, per l'aggressione ad un 20enne del posto, episodio risalente alla sera del 2 luglio scorso. Le indagini hanno tratto impulso dalla querela presentata dal 20enne che venne aggredito per futili motivi in un locale di Bibbona mentre era con un amico, fino allo sfinimento. Il ponte sullo stretto è davvero un opportunità. Ieri la presentazione ufficiale, un'opera ambiziosa, 3,3 km di campata unica, 2 piloni da 400 metri sulle due sponde, 13,5 miliardi di investimento, dovrebbe essere pronta per il 2032-2033 secondo quanto ha sfigurato il ministro Salvini. Ma vale davvero la pena? Ne abbiamo parlato con l'architetto Egidio Raimondi, co-portavoce dei Verdi di Firenze.
No, assolutamente no, è uno spreco di denaro pubblico enorme, siamo intorno ai 14 miliardi, e addirittura peggio di quello che aveva previsto Berlusconi, perché Berlusconi pensava di fare un partenariato pubblico-privato in cui il 60% sarebbe stato a carico dei privati. Qui sono tutti soldi pubblici, e in una situazione in cui veramente si può fare molto altro con questo denaro, perché abbiamo una regione, la Sicilia, che chi c'è stato lo sa, non ha infrastrutture, non ha strade, le autostrade sono tutte interrotte, senso unico alternato, piena di lavori, insomma, spostarsi, non parliamo delle ferrovie, spostarsi da un capo all'altro dell'isola richiede ore e ore di viaggio, è una cosa incredibile. Mancano poi le scuole, mancano i servizi, c'è uno attraversa quest'opera fantasmagorica, se arriva di là e si trova nel nulla. Io credo che l'Italia non abbia bisogno di queste bandiere ideologiche o comunque bandiere politiche per rilanciarsi, abbia bisogno di finanziamenti, di piani fatti bene, di piani di sviluppo, di piani industriali, in modo da poter poi negli anni programmare la realizzazione delle opere. Cioè, non è certo il ponte quello di cui abbiamo bisogno con la situazione in cui siamo, e senza contare tutte le criticità che a mio parere non lo vedremo mai il ponte.
Sabato 9 agosto a Marina di Massa si terrà la manifestazione Aquiloni per Gaza, nata da un'iniziativa di CGL Toscana, Associazione Gaza Fuori Fuoco, Libera Toscana e Arci Toscana, alla quale hanno aderito tante altre realtà del territorio. Aquiloni in cielo come simbolo di pace, memoria e richiesta di giustizia, e sul palco numerosi concerti, interventi per ribadire le richieste rivolte al governo italiano e all'Unione Europea: cessate il fuoco permanente, aiuti umanitari, sanzioni economiche verso Israele, stop agli accordi militari e riconoscimento dello Stato di Palestina. Paolo Gozzani è segretario regionale CGL Toscana.
Bambini che muoiono di fame, che muoiono dal dolore senza medicinali. Avevamo questa volontà di metterli in risalto di fronte a un'opinione pubblica, alle istituzioni, alle forze politiche, all'Italia, al governo, all'Europa, che sono di una disumanità inaudita. E l'iniziativa, saranno presenti il segretario della CGIL Rossano Rossi, Adelmo Cervi, Moni Ovadia, Marco Rovelli, Alessio Lega e tanti altri musicisti. Perché questi personaggi? Rossano Rossi perché rappresenta il lavoro, e il lavoro è vita, è emancipazione, è dignità. Moni Ovadia perché noi non siamo antisemiti, ma siamo antisionisti, così come Adelmo Cervi rappresenta gli antifascisti, perché noi siamo, e lì si sta perpetuando una forma di violenza che è fascismo. Siamo indignati, arrabbiati, e continueremo a mobilitarci in un contesto dove non avremmo mai immaginato, dopo che da bambini leggevamo Primo Levi, Se questo un uomo, che si potesse ritornare a queste forme violente di nazifascismo, di imperialismo e di colonialismo. Lanceremo anche una campagna di solidarietà con un fondo, dando dei volantini con un IBA per sostenere gli aiuti umanitari a Gaza.
E siamo alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione Toscana, cielo sereno poco nuvoloso con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi nelle ore più calde, venti deboli meridionali, mari poco mossi, le temperature minime e lieve aumento, le massime pressoché stazionarie. È davvero tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, il City Lights, l'informazione regionale di controllo ritorna invece alle 19 con l'edizione serale della Newsline. Vi ricordo che domani Newsline mattutina a partire dalle 8:40 avremo in esclusiva il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, dopo la riunione di questa sera PD che dovrebbe ricandidarlo alla guida del centrosinistra proprio in vista delle prossime elezioni regionali. In studio con lui Chiara Brilli. È tutto, un buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.